Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
La cambiale portava la sua cifra intatta e in calce questa piccola scrittura. Sorelle Materassi. Remo fece per prenderla dalla mano della zia, ma il pezzetto di carta cadde, proprio come la foglia morta che si stacca dal ramo, prima ancora di essere lambita da quella mano indegna. Non vi fu nemmeno questo contatto fra il nipote e la zia. Egli si dovette chinare per raccattarla. Ecco, bene. Oh, ora sì. Così va bene, benissimo, perfettamente. E assalito dalla fretta di chi debba sbrigare faccende urgentissime e non abbia un minuto da perdere, ripose accuratamente la cambiale in tasca, guardò l'orologio al polso. Benissimo, senza curarsi minimamente dell'attitudine delle donne, tragicissima, tanto fuori dell'ordinario, quasi fosse stata ordinarissima e tanto lontana dalla sua tutta fretta e praticità. Benissimo, ecco, sono le 4 precise, non c'è un minuto da perdere. Corro a Firenze, ho appena mezz'ora di tempo, alle 5 sarò qui a prendervi, alle 5 precise, badate bene, ripeté chiaro, per non creare equivoci, alle 5 precise, egli sapeva che le donne si fanno aspettare. Si va a prendere l'aperitivo da Narciso alle Cascine, poi a cena a Fiesole, poi alle Follie estive. Pareva che le donne nemmeno udissero l'invito e quelle parole frivole, addirittura offensive, in un'ora tanto grave. E l'una dietro l'altra, unite in quel sentimento che vi ho descritto già, ripresero il funebre cammino, avviandosi alle scale, per andare a rinchiudersi nella loro camera, come nei momenti supremi della vita, dopo essere state liberate dalla prigionia. «Alle 5 in punto!» ripeté fuggendo il nipote. «Mi raccomando, non vi fate aspettare!» Al cancello c'era Palle, pronto con l'automobile. Questa volta però neppure Niobe vedeva l'opportunità di un tale invito e la inaspriva l'insistenza di quell'appuntamento per le 5. «Altro che 5, altro che cene!» rimuginava Niobe nella testa in disordine. «Altro che Narciso e che Cascine e che Follie estive!» E non sapeva che le poverette avevano firmato una cambiale di 100.000 lire. Neppure Giselda, con tutta la sua acredine, sarebbe stata capace di aggiungere per parte sua un sorso di amarezza nel cuore delle sorelle, giudicando l'impudenza del nipote oltre ogni limite. Quell'invito era più offensivo che inutile, cinico veramente. Questa volta il giovane aveva oltrepassato tutte le misure. Povere donne, avevano troppo da pensare ai casi loro, ora che l'abisso le aveva inghiottite con l'ultimo colpo della cambiale. Altro che Fiesole, altro che Cascine, altro che aperitivi e cene, altro che Follie estive. Di più, la povera Niobe era rimasta contrariata dal non aver fatto il possibile per evitare ad ogni costo la scena ripugnante della prigione. Con la sua passività si era resa complice del nipote e se ne pentiva amaramente. Le trafiggeva il cuore la voce delle padrone rinchiuse nel sottoscala. «Giselda! Niobe!» Era stata crudele quanto la sorella crudele, più assai, giacché nella sua qualità di serva le aveva tradite, le aveva vendute. Ora che il giovane non c'era più, sentiva che sarebbe stato suo dovere opporsi con ogni mezzo al piano criminoso, lottare, sostenere un corpo a corpo, gridare, far accorrer gente la sua dedizione verso di lui per il fascino che esercitava la sua persona. Le appariva una colpa, una vera e propria colpa verso le padrone cadute in potere del dissoluto e prepotente. Vi era stata travolta senza accorgersene, senza avere il tempo per valutare, e se ne accorgeva troppo tardi. Mentre si abbandonava a questi pensieri, la tromba dell'automobile che riconosceva fra mille fece sobbalzare Niobe, quindi la macchina a grande velocità. E lui, è proprio lui, ci vuole un bel coraggio a venire. E che ci viene a fare? Un'altra scena, forse? No, no, viene per riposarsi anche lui. Va in camera a riposarsi, a buttarsi un po' sul letto. Ha bisogno di dormire, viene per andare a dormire, si capisce. Avrebbe una bella dose di sfacciataggine se venisse a sentire se hanno voglia di uscire, di andare a spasso in queste belle condizioni. Altro che spasso, altro che uscire. «Si te, si ca!» Remo chiamò dalla strada, scendendo dall'automobile sotto la finestra delle zie, e senza volgersi a quella. «Si te, si ca!» Aveva nella voce la consueta naturalezza e affettuosità, rosata appena da una canzonatura allettante. «Si te, si ca!» ripeté entrando nel cancello, senza alzare la testa e aggiungendo alla sua voce un tono di fretta. Incontrando Niobe, le chiese un bicchier d'acqua fresca, perché bruciava dalla sete, mentre Pal, nella via, eseguiva rumorosamente la manovra di voltare la macchina verso Firenze. La donna, che gli era andata incontro perché smettesse di chiamare, per dirgli che non era il caso di chiamare quelle due sciagurate che non avevano dato segno di vita e chissà in quale stato si trovavano, che non le svegliasse, che le lasciasse dormire in pace, perché dormivano molto probabilmente, e se non dormivano facevano finta di dormire per non vedere, per non sapere, per dimenticare quanto era accaduto, perché non volevano essere disturbate da chi che sia, perché non avevano voglia di parlare né di vedere anima vivente, e per questo si erano chiuse in camera. Al comando del bicchier d'acqua subì il contromovimento istintivo del suo stato servile. Il padrone bruciava dalla sete e voleva bere. Interdetta fra i due moti, quello che la spingeva ad affrontare il giovane per aprirgli gli occhi sul conto delle zie e quello che la spingeva a dargli subito da bere perché bruciava dalla sete, vinse il secondo. A questo punto, dalla stanza muta venne un primo rumore, poi un rumore più forte, l'aprirsi della porta, delle voci e un gran fruscio per le scale. Niobe ratteneva il respiro. «Signora, che succede? Ricominciamo le tragedie!» Tremava, tremava l'idea di rivedere le padrone, tremava di loro, del nipote, di sé, tremava di uno stato di cose impossibile, e si faceva forza per non farsi cogliere un'altra volta alla sprovvista, per essere pronta a intervenire, a difenderle. Veniva il rendimento dei conti senza dubbio per il giovane e per lei. Dopo matura riflessione, le sorelle prendevano partito decise, si erano consultate, avevano avuto il tempo di formulare i loro piani, ora agivano, intervenivano energicamente, prendevano i provvedimenti del caso, scendevano come due furie, scendevano inferocite, scacciavano di casa la serva e il nipote, avevano pieno diritto di farlo. Il rumore per le scale era enorme. Li denunziavano alla giustizia, anche lei come complice. Si trattava di una estorsione in piena regola, con vero e proprio sequestro delle persone, una cosa gravissima. Avevano incappato nei rigori della legge. Quei rumori e quelle voci per le scale le facevano tremare le gambe proprio nel momento che voleva essere forte, che doveva essere forte, e quando le sorelle apparvero insieme nella stanza per poco non cadde. Non erano mai state tanto graziose e belle nella tenuta delle feste. Teresa in viola con guarnizioni verdi e piume gialle, e Carolina tutta di celeste con piume rosa. Non erano mai state tanto addobbate bene, con tante cianfrusaglie, sonanti, luccicanti e infarinate, per quanto rivelassero ancora sotto la farina l'una le tracce dello sdegno e l'altra delle lacrime, con bracciali e collane, il ventaglio, l'occhialetto e l'ombrellino per assistere al tramonto del sole alle cascine o a Fiesole. La serva le guardava stentando a reggersi. «Oh, Niobe, dove t'è ricacciata?» Le sorrisero insieme. La donna non ebbe fiato di rispondere. Si provava a ridere, ma il riso le dava un breve sussulto della pancia e delle labbra insieme, subito interrotto. Non le riusciva di ridere, smetteva colpo per riprovarsi subito e poteva benissimo attaccare a piangere, facendo col labbro e con la pancia un movimento simile, senza riuscire a piangere, come non riusciva a ridere. C'era qualcosa davanti a lei che paralizzava all'inizio ogni atto vitale. Non credeva ai suoi occhi. Erano proprio quelle le sue padrone? «Ero in cucina, già, a ripulire, a lavare i cocci», balbettava smarrita. «Brave, brave, fanno bene a divagarsi un po'. Hanno avuto una buona idea, è una serata tanto bella». «Remo, Remo», cinguettavano le zie, «dove ci porti? Dove si va?» «Ve l'ho detto, mie care», ripeteva Remo con voce carezzevole, insinuante, precedendole verso la macchina, «da Narciso alle cascine, a prendere l'aperitivo, poi a cena a Fiesole e verso le 10 alle follie estive, ho già il palco». «Da Narciso alle cascine, a cena a Fiesole e alle follie estive», ripetevano le zie, salendo in automobile, fingendo di imparare quello che sapevano. «E che cosa c'è alle follie estive? Che c'è?» «Una nuova rivista, Donne in cielo, in terra e in mare». Molta gente s'era fatta intorno per vederle partire, donne e donnette, ragazze in quantità, il solito cerchio che le partenti salutavano sempre con crescente dignità, e quelli che dietro le spalle facevano i commenti, «come il nonno, come il padre, sono impazzate», se ne stavano a bocca aperta ad ammirarle. E in quel momento di sospensione che precede la messa in moto di una macchina, dopo che le sorelle ebbero detto «addio sai, addio Niobe, addio figlioli, addio gente», dalla finestra della loro camera partì una voce che sembrò il grido di un uccello rapace. «Ruffiano!»
Oh,
Remo non aveva mai scritto a lungo. Aveva mandato solo delle cartoline con parole affettuose, dei saluti gentili alle zie. «Sto bene, come state? Vi ricordo affettuosamente». Era stato a Bologna, a Milano, ora era a Venezia, dove avrebbe trascorso l'estate. Le zie giravano e rigiravano quelle cartoline, le osservavano attentamente in ogni parte, ne scrutavano ogni segno, una macchia, un punto, il bollo. Non se le sarebbero levate mai dalle mani, e siccome quasi sempre c'era scritto in un angolo «Saluti palle». Quello era il solo punto che riuscivano a non vedere. Non si sa in che modo facessero, come nella strada una persona che non si vuol salutare e si finge di non vedere, dopo averla vista anche troppo bene. Tutto aveva un valore riconosciuto, meno quella firma, il cui valore non intendevano di riconoscere. Le tenevano sulla tavola o sul telaio e, lavorando, ne ammiravano l'illustrazione. Aveva trovato da lavorare, da sistemarsi, finalmente, eh? Aveva buona speranza, povero giovane? Anch'esse avevano risposto con cartoline, indirizzando ai vari alberghi che egli aveva indicati, pregandolo di scrivere più a lungo, di dar notizie, di informarle dei suoi propositi, delle sue speranze, della vita che conduceva, ma si capiva che se non scriveva a lungo era perché non aveva nulla di consolante da raccontare alle zie. Soprattutto durante il soggiorno milanese erano state avide di notizie, sapevano che Milano è una città di traffici, di grandi industrie, dove era facile trovare un posto, una sistemazione, e quando sentirono che da Milano era passata a Venezia si domandarono che ci fosse andata a fare, ne rimasero perplesse. Che lavoro avrebbe potuto trovare in una città dove si va soltanto per spendere, per vivere, per godere? Era partito alla fine di maggio, 2 giorni dopo la scena della prigionia, e solamente alla metà di settembre ebbero una lettera. E impallidirono vedendola, e l'aprirono in tale orgasmo da strapparla invece che aprirla, e da strapparsela l'una con l'altra per il bisogno di toccarla, di sentirla, più che per l'impazienza di leggerla. Anche Niobe tremava nell'attesa. «Mie carissime zie, perdonate se durante tutto questo tempo non vi ho mai scritto lungamente, ma non avevo notizie importanti da comunicarvi, e mi premeva solo dirvi che stavo bene e di sapere che voi pure stavate bene. Oggi vi scrivo per annunziarvi il mio matrimonio. Mi sono fidanzato con una signorina americana che ho conosciuto qui a Venezia e che fra pochi giorni condurrò a Firenze per farvi conoscere. Rimarremo a Firenze pochi giorni. Il tempo indispensabile per la celebrazione del nostro matrimonio, e partiremo subito per New York, dove risiede la mia fidanzata, e per fare la conoscenza col padre di lei, che è un industriale di quella città. Peggy, che conosce benissimo Firenze e il suo pittoresco circondario, vi manda con me un affettuoso saluto, al quale io aggiungo un particolare abbraccio, il vostro nipote Remo. Le delusioni delle prime speranze svanite, le angosce delle prime attese, quando il giovinetto avventuroso e precoce, ribelle allo studio, deciso all'indipendenza, si faceva aspettare per ore e ore il giorno e la notte, gli errori sentimentali gravissimi da rimediare a caro prezzo e con tante pene, i debiti da pagare sempre crescenti, fino alla tragedia della cambiale firmata dentro la dispensa, nulla le aveva ferite così profondamente quanto le parole di questa lettera. Si direbbe che avessero compreso in quel momento come tutte le peripezie passate col nipote, le lotte e le tragedie non fossero dolori veri e propri, e che provassero per la prima volta il dolore nudo e reale. in tante vicende, qualunque cosa avesse fatto, e anche ora lontano, qualunque cosa facesse, lo avevano sentito loro, con quelle poche parole fredde e misurate, sentirono che era passato nelle mani di un altro, fidanzato. Remo, che ne faceva di cotte e di crude, arrivavano sempre a comprenderlo, arrivavano sempre ad ammetterlo dopo scenate, collere e furie, che avevano l'unico scopo di maturarne l'intervento per salvarlo, consolidando a loro insaputa l'attaccamento per esso. Remo, fidanzato, non lo potevano ammettere, comprendere. Qualcosa si ribellava in fondo al loro sangue, al loro essere, e vi entrava come un ferro tagliente. Fidanzato! Tutto avrebbero preferito a quella parola. Leggevano e rileggevano la lettera. Una signorina americana che ho conosciuto qui a Venezia e che fra pochi giorni condurrò a Firenze per farvi conoscere. Si interrompevano guardandosi perdute, trasognate, e improvvisamente si impennavano a un pensiero molesto che attraversava il dolore. Non gliene importava nulla di conoscerla. Nulla affatto. Se ne infischiavano altamente di conoscere le signorine americane. «Sono belle le americane?» alitò Carolina con desolazione. «Sono come tutte le altre donne», rispose Teresa. Dicendo «donne» pareva nominare una mercanzia, dei commestibili all'ingrosso. «Ci sono quelle belle e quelle brutte, e le brutte sono sempre più numerose delle belle, stai pur sicura? Tutto il mondo è paese!» Se poi le avessero chiesto come erano una per una tutte le donne della terra, il numero delle belle sarebbe stato da vedersi soltanto attraverso un sistema di lenti potentissime. Generalmente sono sgraziate. Carolina si incominciò a svitorcolare per mettere in rilievo le proprie grazie in contrapposto alla sgraziataggine delle americane. Passarono in esame le clienti americane che avevano avuto e le americane che avevano abitato nei dintorni o di cui avevano sentito parlare, ma la rassegna non valse a rincuorarle, anzi, al contrario. «Sono donne moderne», rispose Carolina. «Come sarebbe a dire? Non sono come noi che stiamo sempre in casa a lavorare o a fare le faccende. Sono emancipate, fanno la ginnastica, lo sport, vanno in motocicletta e mandano l'automobile, fanno tutto come gli uomini e quando un marito non gli piace più lo salutano e ne prendono un altro. Bella roba! Noi siamo delle stupide, chi lo sa? A questo mondo non si può mai dire chi ha ragione, e se non sono ricche e vogliono mangiare, faranno come noi le signorine americane, e se non hanno la serva alla casa, se la ripuliranno da sé, se no vivranno nel sudiciume, le signorine americane. Fece una smorfia sguaiata. Rimarremo a Firenze pochi giorni. Il tempo indispensabile per la celebrazione del nostro matrimonio. Vengono qui a sposare. Carolina, questa idea, si sentiva struggere la gola, svanire il respiro. Già. E ripartiremo subito per New York. Nuova York. Per le due povere donne, il nome di quella città inghiottiva le creature come quello della morte. Non avevano il coraggio di domandarsi se la fidanzata sarebbe stata ricca, non volevano darsi reciprocamente questa conferma del pensiero assillante, sentivano che questa volta nemmeno l'inarrivabile niobe avrebbe potuto rimediare, la cosa doveva essere vera e imminente. Erano tonte, quasi avessero ricevuto una mazzata in mezzo al cranio. A tavola non potettero fare a meno di comunicare a Giselda la notizia, che le labbra erano incapaci di trattenere. «Lo sai?» disse Teresa con la calma che copriva l'interiore sconforto. «Remo si è fidanzato, si sposa. Con chi? Con una sgualdrina? Sì, come te.» Giselda non disse altro. E appena finito di mangiare si alzò, scomparve. Pochi giorni dopo ricevettero una cartolina. «Mie carissime zie, ai primi della prossima settimana saremo a Firenze e verremo subito a salutarvi. Ho tanto desiderio di rivedervi. Ricevete intanto i saluti di Peggy e un abbraccio da me, Remo!» In un cantuccio c'era scritto «Palle». «Ma che cosa significa questo nome, Peggy? Peggy, che cosa vuol dire?» «Che nome ridicolo! Se crede che le prepariamo un ricevimento in regola, sta fresca, poverina. Io non le do nemmeno da bere. Io scendo in ciabatte.» Tre giorni dopo, infatti, Remo riapparve solo a Santa Maria, mettendo sottosopra l'intero paese.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.